La scelta del titolo è una pazzia in se stessa. Parlare del peccato originale oggi è una cosa che non fa nessuno. In teologia non se ne parla più, in chiesa non se ne parla più. È chiaro che il peccato originale non è la questione della mela, anche se artisticamente la si è rappresentata in questo modo. Io non sono un biblista, quindi non affronterò la cosa dal punto di vista della filologia e dell'esegesi biblica, prima di tutto, perché non è il mio compito. Vorrei partire, in un certo senso, dal basso, per poi salire passo alla volta. La volta scorsa abbiamo parlato del problema della vivibilità e invivibilità del nostro mondo. Parlando prima in macchina si diceva come abbiamo fatto a ridurci così, no? Ho scritto un pezzetto anche su questo tema tempo fa. Ecco, la questione è questa, che se non si capisce, per quanto è possibile, perché la rivelazione in fondo ci dà pochissimi elementi sul peccato originale, a parte Genesi 3 e Romani 5, 12, 14, il Signore non ha inteso rivelarci di più, ci ha detto lo stretto necessario. Però se non si capisce l'importanza della questione del peccato originale, non si può capire fino in fondo il perché siamo arrivati a questo punto. Perché tutto il nostro mondo, la nostra cultura, è costruita rimuovendo, censurando questa questione fondamentale. Allora, io intendo partire in un primo punto, che sarà un po' più ampio del mio svolgimento, commentando una breve frase che Papa Benedetto XVI ha espresso in un colloquio privato con Papa Francesco, e Papa Francesco l'ha raccolta, non so quanto rendendosi conto della portata che aveva, questa è una questione sua, e l'ha ripetuta, raccontata in un incontro con i vescovi polacchi qualche tempo fa, nel 2016, a Cracovia. Dentro questa frase, che citerò tra poco, si racchiude sostanzialmente la questione del peccato originale, se uno la intende come si deve. Me ne sono accorto andando a ripescare la definizione teologica di peccato originale che si trova nell'opera di San Tommaso d'Aquino, grande dottore comune della Chiesa, discepolo, allievo di Sant'Alberto Magno, che abbiamo festeggiato ieri, mio onomastico, mi onoro di avere questo santo protettore. Quindi lascio poi ai teologi di professione che si occupano di queste cose l'approfondimento di problemi di carattere più tecnico, squisitamente teologici, biblici. Sarebbe certamente interessante, ma non è quello che intendo fare, né sono strumentato per fare. Parto allora dal primo punto, la frase di Benedetto XVI, che ha condensato il problema della cultura del nostro mondo contemporaneo e quindi anche della vita nella Chiesa, di conseguenza, quando ha detto che la nostra è l'epoca del peccato contro Dio Creatore. Una frase che oggi, al più, viene manipolata in un senso falsamente ambientalista, ideologicamente ambientalista, mentre dentro c'è ben altro. Non è questione di fare un'ideologia ambientalista dove tra l'altro di Dio non se ne parla nemmeno come creatore, se non di striscio e malvolentieri. Il peccato contro Dio creatore è una questione di come l'uomo si concepisce e del rapporto tra l'uomo e Dio, perché tutto il resto viene di conseguenza. Dal punto di vista teologico possiamo dire che in questa formula è racchiusa l'essenza del peccato originale, come si manifesta in particolare oggi, ai nostri giorni. E dicendo questa frase, che analizzeremo parola per parola, Benedetto XVI per prima cosa ha formulato un giudizio teologico sulla storia, non superficiale, non limitato all'aspetto sociologico, strutturale, materiale della storia. Oggi al massimo si fa una sociologia, no? Tutto questo pauperismo che c'è oggi è pura sociologia, molto spesso ideologicamente strumentata in chiave puramente marxista. Non è cristianesimo questa roba qui. Certo, gli aspetti sociale, economico, politico, c'è la dottrina della Chiesa, anche psicologico, emotivo, spirituale, tutte queste cose sono necessarie, ma non bastano a spiegare la crisi del mondo contemporaneo. Il nostro mondo, lo vedevamo nell'intervento che ho fatto il 6 aprile la volta scorsa, è sempre meno vivibile. Perché? Ce la caviamo sovrapponendo leggi su leggi? Ce la caviamo con una magistratura sempre più premente? Ce la caviamo con strumenti puramente tecnici e umani? Cosa c'è dietro? Dietro c'è una concezione dell'uomo che è inadeguata all'origine. In secondo luogo, in questa frase, Papa Benedetto ha indicato con altrettanta profondità, se sappiamo applicare anche noi stessi le sue parole, il vero scopo di tutto il lavoro culturale e interdisciplinare che uno studioso credente può e deve elaborare, e la responsabilità morale che i credenti hanno di fronte ai loro stessi contemporanei. Una Chiesa che non parla del peccato originale, che non spiega che questa è la radice delle contraddizioni, che le contraddizioni non sono puramente un meccanismo di carattere sociale o di dialettica della storia, questo lasciamolo al marxismo. Bisogna scavare di più, non si rimane sulle strutture, bisogna andare al profondo dell'anima dell'essere umano e del suo rapporto con la realtà e con Dio. Questa consapevolezza può esserci in noi solamente se abbiamo chiara nella realtà dei fatti la gravità della situazione nella quale versano la cultura, la civiltà del mondo nel quale siamo immersi, sia globalmente che localmente, anche in casa. Gravità che il giudizio di Benedetto XVI identifica nella sua radice profonda come peccato contro Dio creatore. Ecco, vorrei tentare di entrare un passo alla volta dentro le parole di Benedetto XVI, traendone le conseguenze per prendere sul serio, sotto diversi aspetti. Primo, quello personale, la nostra condotta personale cristiana. Poi l'aspetto culturale, il modo di guardare se stessi e il mondo e di costruire una civiltà. Come costruisci una casa, come crei l'urbanistica di una città, dipende dalla concezione dell'uomo che hai e dalla concezione dell'uomo in rapporto con tutto il resto, in rapporto con Dio. In ordine al nostro doveroso contributo al bene comune, perché i governanti non sono più capaci di pensare al bene comune e ognuno pensa al massimo alla sua parte, al suo partito o alla sua poltrona? Perché dietro c'è una concezione dell'uomo inadeguata. C'è una concezione di se stessi che è puramente opportunistica. Non c'è un motivo per essere attenti al bene comune. Pensiamo alla genialità cristiana di un San Benedetto, di un San Domenico, con i suoi seguaci, Sant'Alberto, San Tommaso, nel porsi con la medesima serietà nel contesto del loro tempo. Ma dopo questa premessa che, insomma, introduce le cose ma ancora non fa capire, proviamo a esaminare le parole di questa breve formula di Benedetto XVI una per una, per accorgerci poi che dopo dobbiamo confrontarci con la definizione di peccato originale che dava San Tommaso. Allora, la nostra è l'epoca del peccato contro Dio creatore. Dal momento in cui ci alziamo la mattina, quando diciamo nostra, nostro, cominciamo con la prima parola, nostra, a che cosa pensiamo? Quando andiamo al lavoro, poi a casa, da soli, se siamo soli o con la nostra famiglia, se abbiamo una famiglia, Di che cosa è fatto il nostro io? Quando io dico io, quando dico la nostra vita, la nostra casa, il nostro destino, la nostra esistenza, il nostro lavoro, questo nostra, il noi, dove sta? Qual è il suo ubi consistam, il pavimento su cui la mia vita si appoggia? Vedete che sono questioni teologiche, teoriche finché volete, ma in realtà poi diventano questioni esistenziali, questioni di vita personale, spirituale. Il punto di appoggio esistenziale, la mia autocoscienza, la mia vita. Quando si rivolsero a San Giovanni Battista, gli chiesero, dice, che cosa dici di te stesso? Fu la domanda, nel Vangelo la troviamo. Noi cosa diciamo di noi stessi? Questo è l'aspetto esistenziale, antropologico. Poi c'è l'aspetto concettuale. Noi che cosa pensiamo di noi stessi della realtà? Pensiero, cultura, dottrina. Come ragioniamo? Quali sono i criteri guida? E di conseguenza l'aspetto operativo, morale, l'azione. Dove ci collochiamo? Esistiamo solo noi o esiste anche il resto del mondo? Delle volte, guardando anche certi ragazzi, sembra che esistano solo loro. Cammini per la strada e se non ti scansi ti arrivano addosso come se ci fosse lo spazio vuoto. Tu non esisti. Stesso banalità, ma sono indicative di queste cose. Una volta noi ci insegnavamo, passavano la persona più anziana e ci si dava il passo. Capite che questo dipende da una concezione della vita, da una concezione dell'uomo, da una concezione tutto mi è dovuto. Ma questo distrugge una vita, questo modo di fare, di ragionare. Ma adesso non mi voglio dilungare. A volte, guardandoci intorno, vediamo molte persone, soprattutto i giovani, ma ormai, dopo alcuni decenni, i giovani non sono più tali, e ormai è la gente di 60 anni che ragiona così, dopo il 68 soprattutto, tutti risentiamo un po' di questa mentalità. Sembrano vivere come se esistessero solo loro, al mondo, fino a che qualcosa nella vita poi non li travolge, lasciandoli come tramortiti. Potrei tirar fuori migliaia di applicazioni, ma ognuno può farle da sé. Ragazzi che si suicidano perché gli è andata male una cosa, non reggono l'impatto con la realtà. Da cosa dipende questo? Ma dipende dal fatto che nessuno gli insegna che cos'è la verità della vita. Incapaci di orientarsi, storditi, smarriti, perché sono senza un criterio di priorità. Che non sia il caso, la banalità. Gesù nel Vangelo però, parlando ai suoi discepoli, dice: per voi però non sia così. E questo è rivolto a noi cristiani di oggi. Anche se la Chiesa, ahimè, non ce lo dice più, ma qualcuno che lo dice lo dobbiamo pure andare a cercare. Di che cosa si riempie la nostra mente? Che cosa orienta il nostro darci da fare? Tutti corrono. Quali sono i nostri criteri di priorità? Cioè, che cosa viene per primo? Ecco che subito dopo ci viene in aiuto un'altra parola di quella frase giudizio, perché questa è l'epoca, cioè la nostra è l'epoca, nel nostra c'è dentro tutto questo e anche di più. Poi c'è una seconda parola che ci colloca. Dove ci mette? Non esistiamo solo noi, ma siamo con gli altri e ci siamo nella storia. E la parola epoca dice la storia. Non esisto solo io con i miei problemi, pur giusti, di carriera, di lavoro, di casa, di gestione della famiglia, di benessere privato, e ognuno può aggiungere tutto quello che ha e fa. Queste sono cose importanti, urgenti, ma esiste anche il resto del mondo. E esiste la storia. Prima di noi c'è stata della gente, dopo di noi ce ne sarà altra. È impressionante vedere i quiz televisivi dove la gente che va lì, specialmente i più giovani, non sanno nulla di storia. La storia inizia con loro, o al massimo con l'ultimo personaggio di 5 anni prima. l'ultimo cantante, attore o quello che vuoi di qualche anno prima. Per il resto non sanno nulla, e non è solo questione, è questione di scuola che non insegna, ma è anche questione proprio di formazione mentale, non gliene frega niente. Si può vivere così? O un domani avremo della gente, e ce l'abbiamo già oggi, incapace poi di gestire le cose, di governarci, stai male, vai all'ospedale, ti mandano a casa con una pillola per il mal di pancia quando c'hai una cosa grave, non se ne accorgono? I ponti crollano, le strade vanno giù e tutto il resto. Cioè l'incompetenza viene da una concezione dell'uomo, oltre che... Ecco, questa è una delle patologie del mondo di oggi. Tutto mi è dovuto e gli altri esistono solo se mi fanno comodo. Non regge un mondo così, si sbriciola. E infatti si sta sbriciolando il nostro mondo. Ma non fermiamoci solo alle piccole cose che pure sono importanti. L'invito contenuto in questa parola nostra e nella parola epoca è quella di avere uno sguardo universale alla totalità della storia, della geografia, del mondo, senza fughe nelle utopie, ma con il realismo dei fatti. Non a caso la Bibbia inizia parlando delle origini e termina parlando della conclusione, del destino finale. Ecco, siamo ormai abituati a spostarci senza problemi da un continente all'altro, questo ci può facilitare, abbiamo una certa idea della totalità geografica, anche internet in questo senso ce la dà. Ma bisogna capire anche la storia e il tempo nel quale ci stiamo collocati, siamo collocati. Dice nel Vangelo Gesù: sapete interpretare l'aspetto del cielo e non sapete distinguere i tempi vostri. E in modo ancora più stringente sul presente, dice sempre il Signore, sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete giudicarlo? In che tempo viviamo? Per noi stessi, per la Chiesa, per il mondo? Ancora Gesù precisa la necessità di avere un criterio di giudizio che sia secondo ragione e fede. Dice: non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate con giusto giudizio. Una delle cose più deboli in tutto il mondo ecclesiale nostro è l'incapacità di giudizio. Si seguono le frasi fatte, si seguono le formule. Esiste un linguaggio ecclesialese per i preti, i teologi e i catechisti, esiste, ma ti chiedi mai che cosa sta succedendo oggi? Ma capite, adesso non voglio allungare ulteriormente, passo all'altro pezzetto della frase. Abbiamo detto la nostra, abbiamo detto l'epoca, facciamo un passo in più, l'epoca del peccato. Capite che ogni parola qui ha un peso, Lui è venuta spontanea, ma abbiamo bisogno un po' tutti di rimetterla a fuoco questa parola per non neutralizzarla rendendola inutile, perché oggi è diventata poco significativa. Peccato, ma al massimo è una questione di corruzione in campo politico. Anche nella Chiesa oggi sembra che l'unico peccato sia quello di corruzione politica e quello che hanno inventato adesso, quello ecologico, quello contro... cioè è un po' poco, il peccato contro Dio creatore non è mica una questione ecologica, si proiettano scene animaliste sulle facciate delle chiese da San Pietro, cose, cioè, ma è una superficialità demenziale. L'idea più diffusa della nozione di peccato è quella, nel migliore dei casi, di trasgressione di una regola morale che può essere ritenuta opinabile e facoltativa. Se io non ci credo, il peccato per me non c'è. Oppure tu credi in una certa religione e il peccato per te è quello. Per quell'altro credo un'altra roba e il peccato per lui è quell'altro. Il problema è che la realtà non funziona così. Se io non credo nella legge di gravità e mi butto giù dal 20° piano... che io ci creda o non ci creda, mi ammazzo lo stesso. Ci sono delle leggi che sono oggettive. Queste ci sono anche in campo antropologico e in campo morale. Questo, mentre noi le leggi della fisica ci siamo arrivati a capire che sono leggi oggettive e nessuno si sogna di dire che le leggi di Newton o quelle di Maxwell dell'elettricità o quelle della meccanica quantistica sono opinabili. Cioè, se tu non le rispetti, la macchina non funziona, il frigorifero non funziona, le cose non vanno, le regole sono quelle, che tu creda o non creda, sono uguali per tutti. Dal punto di vista antropologico, morale, umano, invece, tutto è diventato soggettivo, tutto facoltativo. Ecco perché l'uomo non funziona più e la società non funziona più. Bisogna riscoprire l'oggettività di alcune leggi che sono morali, che sono i fondamenti dell'uomo. E tra questo c'è la questione del peccato come trasgressione non di una regola facoltativa, ma come di qualche cosa che è uguale per tutti, che tu ci creda o non ci creda. Tant'è vero che se ne fai a meno, se fai finta che non sia così, le cose non vanno. Dopo un po' la famiglia salta per aria, dopo un po' la vita non si sa più che cos'è, non la si rispetta più, il bene comune non c'è più, la società si sgretola, la vita diventa invivibile. Se credo in determinate regole per motivi religiosi o più ideali, ideologici, e le trasgredisco, si dice ho commesso un peccato al massimo, ma basta non crederci. E no, non funziona così. E oggi stiamo vedendo che non funziona così. Molti riducono l'ambito morale a una questione di buoni o cattivi sentimenti. Chi è il cristiano, il buon cristiano? È uno che ha un buon cuore, è uno che parla sempre di amore, anche se non sa che cos'è. Siamo ridotti così oggi, Cioè, fatica. Nicola Bus ha scritto un libro anni tempo fa, diceva come si fa ad andare a messa senza perdere la fede. Cioè, vabbè.
Sì, lo so. Ce l'ha parlato anche.
Oh, le brave persone magari vanno anche a confessarsi sulla questione dei buoni sentimenti, per carità. Tutto il resto, ciò che conta nella vita a livello di decisioni, scelte quotidiane concrete, non passa nemmeno per l'anticamera del cervello che possa rientrare nella sfera morale. A meno che non riguardi la vita pubblica, appunto, la corruzione per denaro, potere, e adesso l'ambientalismo. Adesso devono inventare il peccato contro l'ambiente, contro uno si deve confessare perché non ha messo via la plastica, cioè mettila via, però non è quello il punto, c'è dietro qualcosa di più grosso. È come se nella vita privata non ci fossero leggi come la gravità, come le leggi dell'elettricità, non ci sono leggi di natura uguali per tutti. Il problema è che non è vero, tant'è vero che le cose non funzionano, avendo eliminato la base delle leggi morali e del diritto naturale. Una concezione corretta del peccato richiede invece una base più oggettiva. Possiamo essere aiutati in questo dal misurarci con una società a dimensione scientifica. Sappiamo che il mondo fisico, il cosmo, la vita biologica, tutto ciò che osserviamo, misuriamo quando ne siamo in grado, l'informazione, il processo cognitivo, sono governati da leggi, da regole, da un ordine al quale anche il caso a suo modo contribuisce. La scienza cerca di indagare per conoscere il più possibile queste leggi, la tecnica cerca di applicarle per utilizzarle a scopi utili, ma non se le inventa, le scopre, le constata e sono uguali per tutti. Se tu vai in un congresso scientifico e dici delle corbellerie, ti cacciano via. C'è una base comune indiscutibile, si tratterà di approfondirne la comprensione. L'idea di far finta che le regole e le leggi non ci siano o che possano essere sostituite con altre poste arbitrariamente da noi non può funzionare, non funziona. Non funziona nella fisica, nell'ingegneria e non può funzionare nella vita dell'uomo, nella vita domestica, nella vita cittadina, nella vita nazionale, nella vita del mondo. Uno non si butta giù, come dicevo prima, da un grattacielo perché non crede alla legge di gravità. C'è per chi crede e non ci crede. Così la legge morale naturale i comandamenti ci sono per chi ci crede o non ci crede. Abbiamo voluto costruire una società in cui li neghiamo di fatto, è diventata invivibile. Allora le cause non sono solo che dobbiamo mettere delle convenzioni in più, dobbiamo avere una tassa in più o dobbiamo avere un'Europa in più o un superente in più. Non è quello il problema. Possono essere strumenti che aiutano se funzionano bene, ma c'è dietro qualcosa di più grosso. L'uomo contemporaneo ha capito che ci sono leggi fisiche, cosmologiche, biologiche, cognitive, eccetera, eccetera, che si possono utilmente applicare, ma non si possono sovvertire senza danneggiare se stessi e in taluni casi anche la collettività o l'umanità intera. Vai a costruire un ponte senza rispettare le leggi dell'ingegneria e succede quello che succede, ma non ha ancora capito, o voluto capire, che ci sono anche delle leggi di natura antropologica, cioè che governano l'uomo per regolare il comportamento dell'essere umano. Queste sono leggi dette perciò morali. Le più elementari sono sintetizzate nel Decalogo, i 10 comandamenti, e in qualche misura sono note fin dall'antichità precristiana. Il diritto naturale, la legge morale naturale, ne parla Cicerone prima di Cristo, lo si riscontra un po' in tutte le civiltà. Nella Cina, nell'Estremo Oriente, Confucio aveva elaborato una dottrina sociale formidabile. C'è voluto il potere marxista e comunista cinese per arrivare a distruggerlo e non l'ha ancora distrutto del tutto.
Ancora non l'ha distrutto.
Tant'è vero che Matteo Ricci, vostro corregionale di Macerata, andando in Cina a portare il Vangelo, capì questa cosa qui e si presentò là e disse: io sono un confuciano occidentale, partiamo da qui. E gli annunciò Gesù Cristo. Vabbè. Ecco. Vabbè, dopo lascio perdere appendici di carattere un po' più scientifico, sarebbe interessanti, ma adesso non è questo il punto. Fingere che tali regole per l'uomo non esistano, oppure ritenere che siano convenzioni umane, che si possono capovolgere arbitrariamente con una legge positiva stabilita da noi, dallo Stato, vedi divorzio, aborto, eutanasia, insegnamento del genere nelle scuole, unioni civili, presto probabilmente anche poligamia, legittimazione della pedofilia, cioè si arriva a questo e si rende la società impossibile da vivere. Oppure ancora che debbano essere rispettate nella vita pubblica e non nella vita privata, nella quale ogni sregolatezza è considerata ammissibile. Oggi questo è il modo normale di ragionare, no? Devi avere una certa facciata pubblica e poi dopo in privato, poi dopo quando ti vogliono incastrare ti tirano fuori anche gli scandali privati, perché tanto tutto diventa strumentale. Si tratta di tre possibili ipotesi sulle quali si costruiscono delle teorie che sono i sistemi culturali, ideologici che reggono la convivenza sociale, la civiltà di nazioni intere e oggi del mondo globale, idee che sono divenute obbligatorie in un pensiero unico. Il pensiero unico ci impone di ragionare così. Se dici quello che sto dicendo io adesso, 2 metri fuori da questa porta, non hai diritto di esistere. Ma anche nella Chiesa, cioè ti richiamano, va bene. Se osi metterle in discussione, sei messo al bando, sanzionato anche penalmente. Vai a dire qualcosa su questi argomenti. Il dato sperimentale però è contro di esse. Queste ipotesi e teorie sono state falsificate dall'esperienza della perdita di vivibilità che aumenta progressivamente nel nostro mondo e dal blocco nel funzionamento di governi della politica, entrati ormai in cortocircuito. I governi non riescono più a governare, gli stati sono sempre meno adeguati a garantire ciò che dovrebbero e sono sempre più invasivi del terreno sociale e privato. La democrazia è sempre più un'apparenza e via di seguito. Ma di questo in fondo abbiamo parlato la volta scorsa a lungo. Facciamo un passo in più, che è quello decisivo. La nostra è l'epoca del peccato, contro Dio creatore. Benedetto XVI in una frase così, vediamo l'ultima frase, parte di questa frase che riguarda Dio creatore. Alla luce della rivelazione giudeo-cristiana, la Sacra Scrittura, la Bibbia, e in parte anche di una seria indagine razionale, l'esistenza di queste leggi ha la sua origine e il suo principio di conservazione, che le mantiene in un soggetto personale che è Dio creatore. Allora la negazione, il rifiuto, la trasgressione delle regole, delle leggi che governano il corretto funzionamento dell'essere umano, della realtà, vengono a assumere il carattere di disprezzo, di offesa del loro autore, così come si offende la persona di un artista disprezzando e cercando di sfregiare la sua opera. Non è il disprezzo di leggi impersonali, è il disprezzo del loro autore. Io trovo un quadro, una scultura, e comincio a imbrattarla, a tirarle dei sassi, a rovinarla. Non è che me la prendo solo con quel quadro o con quella statua, me la prendo con l'autore, l'artista che l'ha fatta. Ecco, il far comparire in questa frase Dio creatore significa che è una questione di rapporto tra noi e l'autore dell'opera d'arte, tra noi e il creatore. È saltato fuori un'altra persona dall'altra parte. E il peccato è in questo modo un insulto, un disprezzo, un'offesa, un'irrisione, un ignorare chi c'è dall'altra parte. Questo è stato fatto nella storia, prima costruendo l'ateismo per ignorare, poi costruendo il relativismo, un pluralismo. Sì, vabbè, Dio ci può anche essere, ma ognuno ha il suo. Il pluralismo oggi è questo, cioè la privatizzazione della questione di Dio. Però non funziona. Nel mondo si parla sempre di pace e c'è tutt'altro. Allora cosa c'è che non funziona? Dice, ma noi facciamo organizzazioni internazionali, facciamo l'ONU, facciamo l'Europa, facciamo gli stati di questo e di questo. Tutte queste organizzazioni cosa fanno? Si mangiano dei quattrini e basta. Non... Perché manca la risposta fondamentale, il rapporto con l'unico Dio creatore. Se c'è un principio origine di tutte le cose, si può dimostrare come un teorema di matematica, un teorema di unicità si chiamerebbe in matematica, che o è unico o altrimenti ce n'è un altro più grande di lui. Quindi non possiamo ammettere un pluralismo arbitrario, si deve arrivare a un uno per tutti. È chiaro che la rivelazione ti semplifica la vita, perché è Dio stesso che si comunica, altrimenti da solo... Solo il genio più grande arriverebbe a dire qualcosa. Ecco, l'errore di cui abbiamo parlato allora assume il carattere di una offesa ad un soggetto personale, a Dio creatore. È come tale che si definisce peccato. Peccato come la rottura di un giusto rapporto con un'altra persona che è Dio creatore. Peccato dunque non è una semplice questione di sentimento o di trasgressione di una regola facoltativa che può essere interamente soggettiva, essendo diversa da persona a persona, da cultura a cultura, da popolo a popolo. Il peccato ha una base oggettiva nella struttura antropologica di ogni essere umano creato, è intrinseca all'uomo, è la sua legge di gravità, se vogliamo vederlo con un paragone analogico. E alle leggi che Dio creatore gli ha assegnato, perché se Dio creatore ha creato l'uomo e ha creato tutto il resto e ci ha messo dentro delle leggi, sono per il buon funzionamento delle cose. Io compro il frigorifero, compro il televisore, il computer, l'aspirapolvere, c'è un libretto di istruzioni. Se non lo rispetto, rischio di non farlo funzionare o addirittura di danneggiarlo. di romperlo. L'essere umano si rompe se non si rispetta la legge che ci ha messo dentro Dio creatore, che governa la natura e il comportamento dell'essere umano. Questa che nella sua base elementare è sintetizzata nei 10 comandamenti, l'avevano scoperta anche da soli, poi dopo la rivelazione fatta a Mosè l'ha resa più comprensibile. E oggi abbiamo poi il perfezionamento di questo con l'insegnamento di Cristo nel Vangelo e tutto il resto. Le componenti soggettive ci sono, certo, ma non sono le sole, piuttosto esse si aggiungono a questa base oggettiva e non possono mai eliminarla del tutto. Certo, io ho la mia sensibilità, si capisce, ogni scienziato ha la sua genialità nello scoprire le leggi della fisica, ma quelle, una volta messe in evidenza, sono quelle e ci si costruisce sopra e si lavora tutti insieme a partire da quelle. Chi si sognerebbe oggi di non rispettare le equazioni di Maxwell per costruire gli impianti elettrici, le centrali e tutto il resto? Le equazioni di Maxwell sono quelle dell'elettricità e del magnetismo. Chi si sognerebbe di andare sulla Luna non considerando le leggi di gravità? Quelle di Einstein sono solo un perfezionamento di quelle di Newton, che si ritrovano come caso particolare, ma non è che adesso uno si sveglia la mattina e fa una cosa che dice tutto il contrario. Prova a costruire un missile a mandarlo sulla Luna senza rispettare queste cose. Prova a costruire una città, una civiltà, negando i comandamenti. Arrivi al mondo di oggi, molto semplice. Negare questa base oggettiva contro la realtà dei fatti, contro la natura dell'uomo e delle cose, significa rendere impossibile il giusto modo di esistere, di funzionare dell'uomo nel mondo. Attenzione alla parola giusto. Il giusto modo di usare un elettrodomestico, in questo caso il giusto modo di far funzionare l'uomo. Io con la mia libertà faccio funzionare me stesso se rispetto ciò che il creatore ha costruito, ha messo dentro la mia struttura, la mia natura. Mi esprimo in maniera un po' ingegneristica, un po' da meccanico, ma faccio per rendere l'idea che sono cose concrete, non è, noi abbiamo un'idea spirituale, quando diciamo spirituale sono una cosa che non esiste, una cosa campata in aria. No, qui è il cuore della questione. Attenzione alla parola giusto, il giusto modo di esistere, di funzionare dell'uomo nel mondo, che introduce il fattore giustizia. Si tratta di un giusto rapporto. La giustizia non l'hanno inventata i marxisti o i giudici. La giustizia è una questione antica quanto la Bibbia, quanto la creazione. Il giusto rapporto dell'uomo con se stesso. Io come mi tratto? Chi sono io? Come mi tratto? Come mi rispetto? Come mi voglio bene? Come mi gestisco? Come mi faccio funzionare? È chiaro che se io mi tratto male mi rovino. La droga, tutti gli sballi possibili e immaginabili mi distruggono. E poi dell'uomo con gli altri esseri umani, il famoso prossimo, il più vicino. Se io non rispetto le regole della natura umana, quelle del creatore, il rapporto col prossimo diventa prima o poi conflittuale. Caino e Abele, ti devo far fuori perché sennò tu prevali su di me. Il giusto rapporto, la giustizia nasce proprio, si evidenzia proprio nel rapporto con gli altri, che non può essere solo di opportunismo e di sfruttamento. Perché la cosa funzioni, così come io voglio la verità e il bene della mia vita, ho da imparare a volere la verità e il bene della tua vita. Perché i matrimoni, le famiglie, perché non funzionano più? Perché l'amore è concepito come una coesistenza di due egoismi. Allora, quando il mio egoismo non riesce a prevalere sul tuo, si rompe, e facciamo una prova con un altro o con un'altra. Sarà sempre uguale. Io dicevo qualche domenica fa, questa domenica scorsa, non mi ricordo, quando Gesù parla della verginità del peregrino dei cieli del celibato, cosa vuol dire? Vuol dire che un matrimonio, poi lo sapete bene voi stessi, un matrimonio consiste quando attraverso l'innamoramento del corpo si arriva dopo un po' di tempo all'innamoramento dell'anima della persona che hai vicino. Io mi ricordo una signora anziana, veniva a messa la domenica, e io dissi queste cose e lei era rimasta vedova da poco e mi venne a dire alla fine: con mio marito è stato proprio così. Avevano 80 anni, noi ci siamo innamorati dell'anima l'uno dell'altro, per questo abbiamo tenuto per tutta la vita. Allora cos'è la verginità e il celibato che adesso danno la moglie anche i preti e poi dopo avremo i preti divorziati, risposati e triplicati? Va bene. Va bene. Che cos'è la verginità e il celibato per il regno dei cieli? È che c'è della gente che a Dio gli mette in testa che si innamorano subito dell'anima delle persone, senza bisogno di passare attraverso il corpo, per richiamare anche quelli che si sposano a ricordarsi che l'amore vero inizia col corpo, ma è fatto per arrivare all'anima. Tant'è vero che in paradiso neque nubet neque nubentur, non si prende né moglie né marito, perché si è tutti legati nell'anima. Poi il resto sarà una sorpresa, adesso non so neanche io come sarà, ma sarà più bello. La corretta comprensione di cos'è il peccato è, per così dire, incernierata, quella del giusto rapporto, è una questione di giustizia dell'uomo con Dio creatore. Il peccato, fino dalla sua prima origine, peccato originale appunto, comune a tutti i peccati conseguenti, i peccati attuali, consiste nel volontario venir meno di questa giustizia originaria, nel rapporto dell'uomo con Dio creatore. Quando ho aperto l'opera di San Tommaso d'Aquino e sono andato a vedere cosa diceva sul peccato originale, sapete cosa diceva? Lo definiva come il venir meno della giustizia originale nel rapporto tra l'uomo e Dio. Carentia originalis justitiae, dice in latino. Quindi non la mela, è una questione di giustizia. Si è rotto il modo giusto dell'uomo di stare di fronte a Dio e di conseguenza si è rotto il modo giusto di stare di fronte a se stessi. Tant'è vero che, dice la Bibbia, si vergognarono, si accorsero di essere nudi. Si vergognarono l'uno dell'altra, si vergognarono di se stessi. Ma dietro c'è questo, la perdita del giusto modo di vivere, di guardare se stessi, di fare le cose, di concepirsi. Capite che è una questione anche culturale? Prova a costruire una città, una civiltà, oltre che una famiglia, tenendo conto di quest'ottica. Il lavoro da fare oggi, dopo che sarà passata l'ondata delle terribili conseguenze di questo errore di metodo della civiltà contemporanea, che sta travolgendo anche la Chiesa, ma il Signore provvederà, dal punto di vista epistemologico, cioè del metodo, consiste nella messa a punto di un ampliamento dello stesso metodo scientifico, così come scopriamo le leggi di natura, della fisica, della biologia, eccetera, dobbiamo arrivare a scoprire le leggi che governano l'antropologia, l'essere umano, realizzato con l'onestà intellettuale di riconoscere e riscoprire le leggi che il creatore ha messo nell'uomo, che governano l'uomo con pari dignità rispetto alle leggi del mondo fisico e biologico. Dal punto di vista della religione consiste nello scoprire e riconoscere le leggi che governano tutto l'uomo, non solo l'uomo fisico e biologico. Sono talmente giuste, cioè intelligenti e buone, quelle che ci ha rivelato Dio e che in parte potevamo scoprire un po' anche da solo, da trasfigurare l'impresa culturale e scientifica in un'impresa di gratitudine verso Dio creatore. La vera definizione di religione è proprio questa. La religione è una restituzione per ringraziare Dio di questo giusto rapporto con Lui, che Lui ha istituito nel crearci, nel farci esistere, nel conservare la nostra esistenza. La società scopre il culto pubblico come espressione limitata, inadeguata finché volete, per manifestare a Dio Creatore la gratitudine, restituendogli tutto quello che possono, anche se mai sarà adeguato, per ricambiare il dono dell'esistenza fatto da Dio all'uomo. Questo senso del culto, che è antichissimo, là dove hanno scoperto Dio Creatore, fino dalle civiltà più antiche, nasceva il culto. Il bisogno di ringraziare pubblicamente il Creatore. Perché oggi le nostre messe sono ridotte in una maniera così penosa? Perché non abbiamo più il senso di Dio Creatore. Dal punto di vista dell'evangelizzazione, consiste nel motivare presso tutti gli uomini un altro dato di fatto sperimentale che emerge dalla storia dell'umanità, antica e recente, la rivelazione e la salvezza in Cristo. Gesù Cristo è venuto a riparare la rottura della giustizia tra l'uomo e Dio. Questo solo Dio lo poteva fare, l'uomo da solo ha fatto un danno troppo grosso per riuscire a rimediare, a riparare, a ricostruire la giustizia col Creatore. Ci voleva uno che fosse contemporaneamente Dio e uomo, ecco il perché dell'incarnazione. Perché l'offeso era Dio e ci voleva un lavoro infinito per ricostruire il rapporto con un essere infinitamente più grande di noi. Questo lo dicevano i medievali, i teologi medievali, poi hanno lavorato su questo, pensando in termini di fede, capite? Altrimenti Gesù sì, è la poesiola del Natale finché dura, poi caviamo anche quello, perché tanto adesso ci abbiamo da mettere Buddha, ci abbiamo da mettere Maometto, ci abbiamo da mettere degli altri che sono anche più freschi, più nuovi, più interessanti. Una chiesa che non annuncia questa roba qui ha già chiuso, non chiuderà solo perché il nostro Signore ne permette di chiudere. Ma se potesse avrebbe già chiuso. Questo dato consiste nel fatto che la restituzione della giustizia del rapporto dell'uomo con Dio Creatore è un'impresa superiore alle sole capacità umane. La storia lo documenta ampiamente con il fallimento di tutte le filosofie, le ideologie, le politiche. Tutti quelli che vogliono costruire il mondo nuovo, vogliono costruire la pace, vogliono costruire, hanno fallito, continuano a fallire. Perché l'uomo da solo non ce la può fare, è un'impresa troppo grossa. L'ha potuta fare solo il Dio che si è fatto uomo. Dice, ma allora perché noi continuiamo a litigare e le cose? Perché non prendiamo sul serio questa cosa qua? Perché c'è la corruzione nella Chiesa? Perché la Chiesa si sta fasciando? Perché non c'è più la fede. Perché non hai preso sul serio quello che Gesù Cristo ti ha offerto. I santi l'hanno preso sul serio, hanno fatto delle cose meravigliose. Tante persone normali che hanno vissuto santamente hanno tenuto in piedi una civiltà. Nel momento in cui non prendi più sul serio il cristianesimo, non prendi più sul serio, allora è chiaro che Dio ti dà il dono della grazia e degli strumenti per costruire. Se tu li metti da parte e vai a fare altro, è logico che quello che raccogli dopo è un mucchio di sassi. Ecco, quando Benedetto XVI sintetizza tutto con la frase giudizio, questa è l'epoca del peccato contro Dio Creatore, riassume con parole poche, precise, tutto quanto malamente ho cercato di dire. Alla luce della sua sintetica affermazione, allora acquista un risalto impressionante per noi che viviamo in questi nostri difficili anni, che si presentano come unici nell'intera storia dell'umanità e della Chiesa, la definizione di peccato originale di San Tommaso, come perdita della giustizia originale, del giusto rapporto con Dio Creatore. Ecco, a questo punto bisognerebbe parlare del peccato originale per davvero, nel senso che tutto questo serve per arrivare a prendere minimamente sul serio la formula. È chiaro che adesso qui il tempo passa, ma a me interessava arrivare alla formula di San Tommaso, ma arrivarci dal basso un po' alla volta, per renderci conto che la questione del peccato originale è la questione capitale in questo momento qui. Anche perché se non si capisce questo, la questione del rapporto con Dio Creatore, si costruisce un mondo che che non può funzionare, come non sta funzionando oggi, e sarà sempre peggio. Primo. Secondo, ci si illude di poter costruire delle soluzioni. Tutte le rivoluzioni, tutti i tentativi, tutte le... Sì, forse di buona volontà, ma non basta. La rivelazione cristiana, il Vangelo, è la notizia che Dio stesso è intervenuto nella storia andando a riparare. Redenzione è una parola, anche quella è diventata campata per aria. Redenzione, dall'altra parte, era la liberazione dei prigionieri che venivano riscattati, no? In una parola più vicina a noi, che comunque ha una tradizione anche teologica, è la parola riparazione, ricostruzione. La macchina rotta la devi riparare. L'uomo è stato riparato, solo che lui voglia essere riparato, perché lì dopo c'è il gioco della libertà. Tu puoi decidere, ti dice, beh, una cosa non mi interessa, bene, hai diritto di andare all'inferno, Dio te lo lascia, perché Dio ti prende talmente sul serio che ti lascia la libertà, e hai diritto di andare all'inferno se vuoi. Capaneo di Dante, che dice, io sono qui e Dio, io lo bestemmio perché sono libero. Ah, vabbè, auguri, cioè, hai diritto di farlo. Dio ti rispetta. Perché esiste l'inferno e non può essere vuoto? Perché c'è la libertà. E se non ci fosse, la libertà sarebbe una pagliacciata. Terribile, ma è così. Abbiamo cercato di vedere, capisco che è pesante, ma bisogna provarci, anche fare un po' di fatica, una per una le parole del Benedetto XVI, grazie a Dio sono formule corte, anche quella di San Tommaso, carenzia, originalis justitiae, vabbè, sono tre parole, diamo un'occhiata alle parole uno per uno, già che ci siamo, poi dopo la finiamo veramente. Quello di carenza, peccato originale, è definito come carenza, mancanza della giustizia originale, del giusto rapporto con Dio creatore. Quello di carenza come mancanza, carenzia, privatio, defectus, dice San Tommaso, no? Di qualcosa che non c'è più perché ora manca come effetto di qualche causa che l'ha rimosso. Perché non c'è più? Perché c'è una causa che l'ha tolto, e allora l'effetto è che non c'è più. Io vado a aprire il frigorifero, credevo di trovare un manicaretto che mia moglie aveva preparato, mia, vostra moglie, insomma, adesso con i tempi che corrono, ha preparato, il giorno prima, vado lì, non c'è più, e questa è la carenza, non c'è, qualcuno l'ha portato via, qualcosa che non c'è più perché ora manca come effetto di qualche causa che lo ha rimosso. In quanto effetto, questo ci rimanda alla nozione che il catechismo, la dottrina della Chiesa insegnava come il peccato originale originato, cioè quello che è originato come effetto, constatato come un dato di fatto che si riscontra esperienzialmente, oggettivamente, nella condizione concreta di ogni uomo. Ci manca qualcosa nella nostra vita, per cui le cose non funzionano. Dall'altra parte, se c'è un effetto, c'è una causa, quello di mancanza come causa. Ho commesso una mancanza, ho fatto io mancare qualche cosa, che produce un tale effetto. Mancando la causa, viene meno anche l'effetto, in quanto causa, questo ci rimanda alla nozione che tecnicamente si definisce come peccato originale originante. I progenitori hanno, che impersonavano l'umanità intera, hanno deciso e quindi sono stati gli originanti della rottura della giustizia con Dio, seguendo il suggerimento, la tentazione del demonio. L'effetto è il peccato originale originato, cioè il risultato, quello che è venuto meno, e chi lo rimedia? Lo rimedia il nostro Signore Gesù Cristo. Questa è la parola carenza, la mancanza, il difetto, il venir meno, come causato, effetto e come causa. Poi c'è l'altra parolina, giustizia, la giustizia. Il peccato originale è una questione di giustizia che è venuta a mancare, è una carenza di giustizia, carenzia giustizia. La giustizia, il giusto modo, per definizione, riguarda il rapporto di un soggetto razionale, intelligente e responsabile con un altro, con Dio creatore. Nel nostro caso, prima di tutto, il rapporto con Dio, che è il primo interlocutore di Adamo ed Eva, della prima coppia, no? Dice, no, guardate che voi dovete essere furbi, il tentatore, no? Che lui aveva già fatto prima lui, la rottura del rapporto con Dio, e la suggerisce all'uomo per coinvolgerlo. Dice, più siamo a ribellarci, più contiamo. Una specie di rivendicazione sindacale, ante litteram, no? Prima di tutto il rapporto con Dio, che è il primo interlocutore dell'uomo, e di conseguenza poi il rapporto con gli altri esseri umani. Il giorno dopo Caino fa fuori Abele, a cominciare addirittura da se stessi, con la perdita del pieno dominio di sé. San Paolo, che dice Romani 7, dice io vorrei fare grandi cose, vorrei fare il bene, ma dentro c'ho una confusione tale per cui non ci riesco, per cui faccio anche il male che non voglio, alla fine lo voglio, è tutto un conflitto interiore, una dissociazione dell'io, si potrebbe dire con la psicanalisi odierna. Il disordine comincia dentro se stessi, l'inquietudine, lo star male, il non riuscire, il guardarsi allo specchio, il farsi schifo. Tra i ragazzi questo è normale. Riesci a recuperare tutto solo quando ti guardi allo specchio e dici, e io sarei un errore di creazione di Dio? No. Se lui mi vuole qui vuol dire che lui mi vuole bene, vuole che io esista, mi dice com'è bene che tu ci sia. Allora comincio a imparare a volermi bene anch'io, attraverso il bene che mi vuole lui, quando non sono soddisfatto di me. A 20 anni ci si passa da questo, magari anche prima o anche dopo nella vita. Questa si chiama carità verso se stessi, imparare a volersi bene attraverso il fatto che è Dio che ti vuole bene, che ti fa esistere, hai il diritto di esistere. Tutta la società, tutto il mondo ti negano il diritto di esistere, davanti a Dio tu hai il diritto di esistere. La gente è sopravvissuta nei lager sovietici e nazisti con questo dentro l'anima. E poi cominciare con gli altri uomini, ecco la ricaduta antropologica e sociale del peccato originale, la rottura del giusto rapporto tra Caino e Abele, tra noi e il nostro prossimo, che ci diventa ostacolo, ci diventa insopportabile, ci combatte, ci vuole prevaricare. Una volta ci si aiutava di più perché c'era un clima più umano e più cristiano. Più si scristianizza la società, più si diventa homo homini lupus, cioè sono pronto a farti fuori perché una volta c'era anche la solidarietà a scuola, no? Ti faccio copiare perché in certi posti, in certe università negli Stati Uniti d'America c'è un individuismo tale che gli esami universitari, i compiti scritti, si danno a casa. Tanto non c'è nessuno che aiuterà il suo rivale, il suo, perché il tuo vicino è un potenziale concorrente con te. E quindi io non ti aiuto mica. Poi con gli altri uomini, appunto, la ricaduta antropologica e sociale del peccato originale. Se non si scava fino a questo punto, non si riuscirà mai a concepire una legislazione e uno stile di governo e una civitas, una civiltà, una città che funzionino. Poi, anche se hai una civiltà costruita su una cultura così, la libertà dell'uomo c'è lo stesso, per cui anche nelle civiltà cristiane medievali, dove l'urbanistica era concepita in maniera da avere dei centri da cui si irraggiavano le strade e cose del genere, i furbi c'erano lo stesso, per cui il peccato c'era lo stesso, per cui bisognava smettere le sbarre alle finestre e gli spuntoni ai cancelli e ai portoni, perché qualcuno che voleva fare il furbo, c'era lo stesso, però si sapeva che faceva male e lo si aiutava a correggersi. La perdita della giustizia nel rapporto con l'altro, esigendo la libera scelta di un essere razionale, non può essere che a causa di un atto responsabile di una o entrambe le parti in gioco, e quindi la rottura della giustizia è una colpa, in questo senso è un peccato. Qui capite, bisognerebbe fare approfondimento serio, in che senso il peccato originale è una colpa, in che senso Adamo rappresenta l'umanità intera, eccetera. Adesso non entro in questi dettagli perché sono troppo tecnici, non ve li studiate da soli, andate sul mio sito, c'è un'intera lezione su questa roba qui. Io qui mi limito a dire la sostanza per l'oggi, lo spessore culturale della questione del peccato originale, e questa è la sfida che la Chiesa deve lanciare. Giovanni Paolo II e Benedetto XVI l'hanno lanciata questa sfida qui, tutto si è interrotto dopo di loro, ma noi dobbiamo saperlo che si è interrotto dopo di loro e dobbiamo lavorare per ricostruire. Dove viene meno il clero devono farlo i laici, l'hanno sempre fatto nella storia, con qualche prete più o meno scanzonato che vi dà la mano. Anche qualche vescovo, uno o due c'è nel mondo. Nel rapporto tra l'uomo e Dio non può che essere quindi una colpa il fatto di rompere questa giustizia. Dunque la perdita della giustizia originale non può che avere ragione di peccato, di colpa, di cui è responsabile il primo uomo nel senso dell'umanità intera, perché nel primo uomo è racchiusa l'umanità intera. Se la responsabilità ricadesse interamente su un terzo soggetto razionale, solo sul demonio, sarebbe questo il colpevole della ingiustizia dei confronti di Dio e non vi sarebbe alcun peccato originale dell'uomo. Ma Tommaso insiste sulla necessaria libertà dell'uomo nell'assecondare volontariamente il tentatore. La responsabilità va attribuita al primo uomo nel quale tutta la natura umana è originariamente unificata. Dopo poi tutti i modelli teologici per cercare di capire come si propaga, quella è un'altra questione, ma è una questione di modello teologico, cioè la rivelazione più di tanto non ce lo dice. Se poi gli alieni, se ci sono, hanno il peccato originale o no, io sono favorevole a dire di sì, ma è un'ipotesi teologica e ho le mie ragioni, le ho spiegate in quell'articolo che ho scritto, che adesso non vale la pena, è troppo complicato. Carenzia, justitiae originalis, il terzo termine della definizione, con questo finisco, è originale. Originale indica insieme più cose. Originale in quanto si tratta dello stato di giustizia nel rapporto dell'uomo con Dio e di conseguenza con tutti gli esseri della creazione. All'origine è il rapporto con Dio che viene infranto e tutti gli altri rapporti di conseguenza ne subiscono la rottura, la compromissione. Stabilito originariamente dal Creatore prima che qualcuno lo infrangesse. L'ordine originario che viene infranto nel rapporto con Dio e tutto il resto viene di conseguenza, come un effetto domino. Si rompe il rapporto dell'uomo con se stesso, si rompe il rapporto con gli altri e via di seguito. Poi originale nel senso che dopo la sua perdita, questa carenza, esso non è più lo stato attuale del rapporto dell'uomo con Dio, è quello di prima, ma adesso non stanno più così le cose, il rapporto con Dio ormai è compromesso, è rotto. Non è più quello delle origini, non è più quello che Dio aveva messo nelle mani dell'uomo all'origine. È una condizione del passato, in questo senso è originaria. Adesso abbiamo i cocci, abbiamo lo status naturae lapse, lo stato di natura decaduta, scivolata, lapse vuol dire. Originale nel senso che dalla colpa del primo uomo segue originariamente in tutta la natura umana e quindi in tutti gli uomini la perdita di tale primato, stato primario di giustizia. È il punto di partenza, tutto il resto viene di conseguenza. Originale in che senso lì? Di punto di partenza. Dice San Tommaso, qui cito un pezzo della Summa, il peccato, il primo peccato corrompe la natura umana in forza di una corruzione che è propria della natura come tale, mentre gli altri peccati la corrompono in forza di una corruzione che è propria della sola persona. È una questione di tutto il genere umano in blocco. È chiaro che adesso si pone il problema, ma qui poi ci fermiamo, che bisognerà cercare dopo, da questo dato della rivelazione, che è come se la rivelazione è come se fosse arrivato un pacchetto di informazione da un altro pianeta e noi l'avessimo decodificato, questa è la rivelazione, poi si formula nella scrittura, eccetera, e dobbiamo cercare di comprendere il messaggio che è arrivato dall'alto, che è arrivato. È chiaro che ci sono molte cose su cui la Bibbia e Gesù stesso si sono, come dire, estesi nello spiegare. Su questa cosa qui c'è molta, il messaggio è estremamente sintetico, non ci si dilunga. Il racconto di Genesi 3, peccato fatto interamente in una forma mitico-simbolica, come dire, poi il passo di Romani, ma basta, Dio non ci ha voluto dire di più, ha le sue ragioni, per il nostro bene non era utile che noi avessimo ulteriori dati, almeno fino a che siamo in questo mondo. Poi il Signore è venuto a riprendere in mano queste cose e a ricomporle. Festeggeremo, non domani, quest'altra domenica, Cristo Re dell'Universo. Oggi noi abbiamo i padroni del mondo, padroni delle cose materiali, padroni delle finanze, padroni delle culture, padroni, ma non padroni della verità della vita, non padroni del riscatto della sofferenza, non padroni, tentano di essere impadronirsi anche delle anime, ma non arrivano. Gesù è talmente re dell'universo, della totalità e non solo del mondo materiale, come gli uomini, da aver avuto il coraggio di sfidare il dolore e la morte. Si diceva nel Medioevo, dal legno della croce Dio ha regnato, ex ligno regnavit Christus, Cristo ha regnato, è il padrone della sofferenza e della morte e fa sì che si trasformi in gloria, non c'è niente, neanche un capello che vada buttato via, che vada perduto. Noi invece dobbiamo scartare, dobbiamo buttare via, non riusciamo a dare senso a una vita terminale, beh, gli facciamo la punturina, lo facciamo fuori prima. Non riusciamo a dare senso a una vita che potrebbe essere handicappata, ma ti ammazziamo prima che tu nasca, poveretto. E dopo arriviamo alla ragazzina che va male a un esame o va male e chiede l'eutanasia a 16 anni. È vita questa? Ci sarà allora da rivedere un po' tutto. Forse il Vangelo aveva ragione, forse la Chiesa che ha tramandato queste cose aveva ragione e stiamo sbagliando adesso rincorrendo il pensiero unico di un mondo che si sta disfacendo e sta trascinando con sé anche la Chiesa. Va bene. Esaminiamo per ultimo i tre termini insieme, questa forma giustizia originale insieme, e poi finiamo. Che cos'è questa giustizia originale? È ciò per cui, con un preciso equilibrio, è ancora San Tommaso, la ragione dell'uomo era sottoposta a Dio, le potenze inferiori lo erano alla ragione umana, il corpo all'anima. La giustizia originale era un giusto equilibrio tra anima e corpo, tra passioni e intelligenza, tra uomo e Dio, tra uomo e creato. Qui ritorna fuori quello che oggi chiamano l'ambiente, ma in questo quadro complessivo, altrimenti è pura ideologia La giustizia originale si caratterizza allora come quello stato in cui l'uomo si trovava inizialmente, che faceva sì che vi fosse una perfetta armonia nella dipendenza, un giusto rapporto dell'uomo da Dio, entro l'uomo nel rapporto con se stesso, delle sue caratteristiche animali, corporee, governate da quelle razionali, spirituali. L'infrangersi della pienezza del giusto rapporto di dipendenza dell'uomo con il Creatore comporta il venir meno anche di questo equilibrio nel controllo delle facoltà corporee da quelle razionali. Il santo, la persona equilibrata, che ha il governo anche delle sue passioni, per quanto umanamente possibile, con la grazia di Dio è diventato possibile. Non si tratta solo di una dipendenza obbedienziale nel senso morale, ma anche fisico. Il controllo è fisiologicamente reso emotivamente instabile dal peccato originale. Noi non siamo più padroni fino in fondo di noi stessi. Ogni tanto perdiamo la testa, come si dice, no? È la restituzione dell'uomo all'uomo. Questo Cristo ha portato. L'umanità di Cristo è l'esemplare di questa realizzazione, no? Ecco, in conseguenza di tale carattere di carenza, di mancanza non momentanea ma permanente, il peccato originale viene a avere non appena il carattere di un atto singolo, momentaneo, che passa e può essere in qualche misura dimenticato dal soggetto nei suoi effetti, ma produce una sorta di lesione permanente e quindi viene ad avere carattere abituale, di habitus nel soggetto stesso. In più esso ha carattere di peccato di natura, nel senso che non riguarda sia nelle cause che negli effetti il singolo uomo, ma il genere umano nella sua totalità, la natura umana. Per di più ha carattere storico, per cui riguarda ordinariamente tutti gli uomini nella catena temporale che si estende dal primo fino all'ultimo. È uno stato di natura, nel senso di disposizione di una natura che è composta di molti individui. Anche questo è San Tommaso. Va bene, io credo che ci possiamo fermare qui perché abbiamo fatto una grossa scorpacciata. Dopo potrebbero, tutti gli altri problemi sono questioni tecniche che lasciamo a chi vuole, le approfondisce, può leggersi il testo, lasciamo agli specialisti.